Allora, questa mattina apriamo proprio dall'Australia, in particolare dall'aumento vertiginoso del prezzo del carbone, quasi raddoppiato in soli 3 mesi. Questo aumento potrebbe risolvere velocemente grossi problemi di budget per il ministro dell'economia Scott Morrison, considerando che anche il prezzo del ferro è salito del 40% negli ultimi 12 mesi. Ecco Max, che conseguenze potrà realisticamente avere per le casse dello Stato quello che sta succedendo appunto nel settore minerario?
Le conseguenze sono quelle di ridurre il deficit che l'Australia si ritrova nel caso in cui i prezzi delle materie prime dovessero rimanere a questi livelli. Certo però c'è incertezza su questo, per cui il problema principale, se vuoi, è quello di uno, sperare che i prezzi delle materie prime continuino a rimanere ai livelli attuali, e due, in ogni caso continuare a pensare a modi per ridurre le spese, perché da un punto di vista strutturale l'Australia incassa molti meno soldi di quello che spende a livello di governo, e questo non può essere sostenuto nel lungo periodo, o perlomeno i problemi vengono passati sempre generazioni successive.
E a proposito di generazioni successive, restiamo in Australia per parlare invece del mercato immobiliare. Oggi però ci vuole una breve introduzione musicale, Max. Questa è The Guacamole Song, l'ho trovata online e mi sembrava molto appropriata per parlare di quanto stiamo per affrontare. In settimana infatti è scoppiata una polemica qui in Australia, scatenata da un articolo comparso proprio nel weekend su The Australian, che se la prendeva con i giovani disposti a pagare $22 per un brunch a base appunto di smashed avocado, per poi lamentarsi di non essere in grado di comprarsi una casa. Quei $22, magari spesi più di una volta alla settimana, potrebbero diventare piano piano il deposito per l'acquisto di una casa, era il commento del giornalista che si chiama Bernard Salt e peraltro è un demografo.
Beh, dovremmo mangiarne tanti di avocado, mi sa.
Esattamente, il problema è, secondo alcune delle risposte poi pubblicate a questo articolo, è che servirebbero circa 150 anni di rinuncia del brunch settimanale a base di smashed avocado per avere finalmente un deposito per una casa, insomma un po' troppi. Allora, secondo te Max, questi millennials, si lamentano troppo e dovrebbero solo imparare a stringere la cinghia, oppure i baby boomers, come l'autore di questo articolo, ebbero obiettivamente vita più facile, dovrebbero quindi essere un po' più comprensivi nei confronti di chi adesso si trova di fatto escluso dal mercato immobiliare?
Beh, sembra proprio un discorso generazionale che si può avere forse a tavola, a cena, a sale a domenica, quando le diverse generazioni si riuniscono.
Davanti a un bel avocado.
Magari vi è comprato dai nonni, questo può darsi. Certo è che appunto i numeri fanno impressione messi, diciamo così, in questo modo, per cui fa impressione il fatto di pagare $20 per un piatto appunto con uno smash avocado dentro. È vero che se andiamo a vedere ristoranti, bar, sono strapieni soprattutto di persone giovani che sembrano spendere senza alcun limite, per cui capisco che magari i genitori più anziani siano nella condizione in cui dicono, insomma, ragazzi, datevi una calmata. Poi lo chiedete a me, io sono ligure, per cui assolutamente
mai. Ti fa orrore questo brunch.
Assolutamente, cioè, portatevelo da casa al brunch. No, sono due cose da dire.
Bring your own.
Esatto, sono due cose da dire su questo. Allora, la prima è che effettivamente questo tipo di comportamento, per cui se andate a vedere, cioè quando camminate per le strade, lo fate senz'altro a Melbourne, a Sydney, ma immagino sia lo stesso in tutte le città australiane, i ristoranti veramente pullulano di persone che sono giovani, per cui il fatto che spendano e spandano ti fa pensare, uno, magari che hanno proprio given up l'idea di comprare casa e entrare in questo sort of ciclo vitale che hanno fatto i loro genitori, e due, forse questa è la cosa da valutare un attimino, il fatto che queste persone vengono bene o male da famiglie che una casa ce l'hanno, per cui hanno forse meno preoccupazione di mettere da parte i soldi per il deposito per la loro casa, perché uno, sta succedendo in Australia come in altre parti del mondo, che ormai più generazioni vivono nella stessa casa e si comincia a pensare di costruire case con il granny annex piuttosto che appunto la stanza per i ragazzi, la stanza separata per i genitori, eccetera, perché proprio è diventato più difficile e più costoso essere indipendenti a questo punto di vista, e oppure, se la vogliamo vedere proprio in maniera brutale, questi ragazzi hanno bene o male un'eredità che prima o poi arriverà in qualche modo, e forse ritardano nel tempo decisioni di acquisto così importante, visto che appunto devono passare più di 100 anni di risparmi e di mancati branch se vogliono avere soltanto il deposito, quindi stiamo parlando del 5-10% del valore di una casa. Forse arriva prima l'eredità di familiari, e nel frattempo uno
dici che sono in attesa del trapassamento dei genitori?
Non lo so. Questo è da valutare da un punto di vista statistico, soprattutto demografico, questo è inevitabile.
Beh, forse devo dire che è una cosa personalmente che può spaventare molto a chi magari prova a sfogliare qualche giornalino appunto del mercato immobiliare, sono proprio i prezzi che uno dice non ce la farò mai. Cioè, forse alla generazione un po' più giovane, insomma, ci spaventa un po' questo più che...
Ecco, da questo punto di vista, Max, però, se facciamo un raffronto tra quanto serviva in termini di risparmio a un baby boomer per riuscire a risparmiare un deposito, quanto serve adesso, c'è una sproporzione abissale nel rapporto tra salari e effettivamente prezzo delle case.
Assolutamente sì, e anche se bene o male la casa te la puoi sempre comprare in qualche modo, grazie per esempio a mutui bancari, il fatto di entrare ed avere un mutuo enorme per il resto della tua vita, dici sì, una cosa che magari posso fare, ma come stiamo vedendo, la preoccupazione principale per tutti quelli che lavorano in Australia, quindi non per i disoccupati, ma per chi lavorano, è l'incertezza su quanto durerà il proprio lavoro, per cui questo è un fattore aggiuntivo che ti dice sì, in teoria la casa me la potrei comprare, però ho incertezza sul mio lavoro, non so per quanto tempo riuscirò ad avere questo stipendio, per cui anche impegnarmi per 20 anni per comprare una casa è un qualche cosa che non faccio, o che faccio, ripeto, con l'aiuto dei genitori che magari sono ancora vivi e quindi anche loro rifanno ritardare l'eredità.
Insomma, un annoso problema di cui torneremo sicuramente a parlare qui su Radio SBS.
E noi ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori che come ogni mercoledì mattina noi stiamo parlando di economia con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, adesso ci spostiamo invece in Italia per parlare della finanziaria 2017 che è appena stata presentata a Bruxelles. Già ci sono polemiche perché i numeri del rapporto deficit-PIL non sembrano essere quelli degli accordi presi tra Commissione Europea e Governo italiano a suo tempo. Infatti ascolteremo anche nella seconda ora del nostro programma un'intervista a proposito appunto di questa finanziaria. Perché Bruxelles, Max, sta mostrando diffidenza proprio nei confronti del governo italiano e che cosa sta cercando di ottenere Matteo Renzi?
Allora, Bruxelles vuole vedere più tagli decisi alle spese, e cosa che invece l'Italia non vuole fare, puntando invece sulla situazione di emergenza degli immigrati per avere più margine di manovra per il proprio bilancio. Ricordiamo che proprio perché l'Italia riceve tutti questi immigrati, quindi ha questa situazione di emergenza, ha il permesso da parte di Bruxelles di sforare il livello di deficit che invece sarebbe accordato se non avesse la situazione che si ritrova. È un problema perché questo limita un po' quello che è il margine di manovra, di discrezionalità che si ritrova ad avere il governo, che bene o male sta facendo una manovra che non è assolutamente piccola, che cerca di rilanciare un po' l'economia italiana, dando appunto incentivi soprattutto ad imprese per investire, ma anche ad individui per esempio per reinvestire nella propria casa, anche se va bene, quindi da questo punto di vista va bene, manca però sempre un disegno, diciamo così, di progetto Italia da articolare magari in più anni in cui la manovra attuale può avere un senso, per cui sembra anche lì tutto rimandato un pochettino al futuro. C'è chi vede questa manovra con diciamo così come una manovra con una maglietta elettorale di elezioni che si stanno avvicinando. In effetti l'odore di preelettorale ce l'ha, perché ci sono appunto degli incentivi che vengono dati così a pioggia, senza avere un'ovvia direzione strategica, cosa di cui l'Italia invece ha un enormissimo bisogno, non solo enorme.